Buonasera. Ci siamo lasciati l'altra volta, l'altra domenica, dove abbiamo sicuramente caratterizzato questa affermazione. L'uomo ha proprio ha un forte, diciamo così, senso di insicurezza, proprio nel nostro insito, e vogliamo sempre sfuggire la precarietà. Il fatto che non riusciamo a gestire la nostra vita rispetto ai nostri obiettivi e quant'altro. Quindi questa insicurezza fondamentale e questa precarietà ci condizionano nell'arco di tutta la nostra vita. Come abbiamo detto, come persone siamo orientati poi a trovarci una soluzione, una via di fuga in qualche modo, no? Perché vogliamo che sia tutto programmato, sia tutto facile, tutto tranquillo, la nostra vita non deve avere inciampi da questo punto di vista. E se ricordate Don Pino l'altra volta, la domenica scorsa, appunto, adesso se ripetiamo tutto, però ci ha introdotto delle domande. E abbiamo fatto anche con la lavagna l'esempio di quali erano diciamo così, come noi ci troviamo una soluzione di comodo, di tranquillità, e cosa cerchiamo in sintesi per trovare la felicità. E abbiamo fatto un elenco di cose che tutta l'assemblea ha detto, no? Soldi, la casa, il sesso l'abbiamo detto dopo 4 volte, invece probabilmente per molti è una cosa che condiziona in maniera drammatica la vita e tante altre affermazioni. Quindi i nostri idoli in qualche modo li abbiamo, i nostri idoli, abbiamo elencato degli idoli. Poi Don Pino ci ha fatto un'altra domanda, ma tu le tue insicurezze, quindi rivolgendoci al nostro intimo, chiaro, no? Che non vogliamo una risposta, però la domanda era rivolta per dire: domandiamocelo di quello che abbiamo elencato, effettivamente quali sono quegli idoli che noi in qualche modo intercettiamo, ma per sopperire a una nostra insicurezza. E quindi la vera domanda è: ma noi, di qual è la nostra insicurezza fondamentale, quella che in qualche modo ci condiziona la relazione col prossimo? Ci condiziona il nostro essere padre, madre, marito, moglie o quello che sia nella società. E infatti, tutto questo sforzo di correre appresso a queste, diciamo così, logiche di copertura di queste insicurezze, di riempimento di questo nostro vuoto, sono appunto i famosi idoli, no? Che abbiamo accennato anche nelle varie altre catechesi. Chiaramente qui dobbiamo un po' ripercorrere il fatto che abbiamo già detto che ci sono i falsi idoli, che sono quelli che in qualche modo ti prendono la vita, ti costringono a prostrarti a servirli, e poi ovviamente in questa scaletta, diciamo temporale, diventi anche schiavo, perché a quel punto non hai più la capacità autonoma di tirartene fuori, anche se ognuno di noi diciamo no, ma io posso uscire dal gioco, d'azzardo, posso uscire dall'alcol. Quindi sono tutte alienazioni che noi ci creiamo, però poi siamo convinti di poterne uscire. Ma quando è che ci rendiamo conto che questo è un falso idolo? Che è un passaggio che ha fatto Don Pino l'altra volta, la domenica scorsa. Noi prendiamo coscienza che è un falso idolo nel momento in cui arriviamo a sperimentare il dolore, la sofferenza o la delusione. Allora, questi 3 stadi, dolore che cos'è? E se io mi drogo, a un certo punto qualcosa avrò che non funzionerà poi nel mio corpo o quant'altro. Sofferenza, mi comporto male, diciamo così, nell'ambito delle relazioni e poi creo diciamo così, dei disequilibri in famiglia piuttosto che nelle società. Oppure delusione, carriera, perseguo questa carriera dal punto di vista economico, la raggiungo e poi vedo che non, magari la raggiungo, magari non la raggiungo, e quindi ecco lì la insoddisfazione e quindi la delusione. E quindi a questo punto, diciamo così, un passaggio che poi ha fatto la terza domanda, se vi ricordate, e ci ha lasciato con quell'interrogativo per il quale non ha dato risposta, cioè: ma una volta che tu hai capito quali sono i tuoi idoli, riesci a identificare diciamo, l'idolo che in qualche modo ti rende schiavo, ma come fai? Hai una strategia per uscirne da questo idolo? Cioè, da chi ti fa aiutare? Come se ne esce da questa schiavitù? E ci ha lasciato con l'appuntamento di oggi, che è la seconda parte della prima parola del primo comandamento, che poi Don Pino ci andrà a descrivere. E questo discorso c'è un passaggio importante perché il concetto del servire l'idolo in qualche modo, quando poi ti porta a quel discorso del fallimento, del dolore, della sofferenza, non coglie soltanto noi come persona singola. Questo qui è un passaggio fondamentale, perché in qualche modo il fatto di seguire certi idoli poi probabilmente ci fa fare delle scelte sbagliate, degli atteggiamenti sbagliati. Noi compiamo delle azioni che poi entriamo nel peccato, ovviamente creiamo delle disarmonie. Ecco, la risultante del peccato non coinvolge soltanto la nostra persona, cioè io pecco, ne rispondo io a me stesso, di fronte a Dio, di fronte alla società, ma gli altri sono salvaguardati. Non è così. Quando io perseguo dei falsi idoli, automaticamente e purtroppo coinvolgo chi mi sta intorno, e loro sono le persone anche me più care, sono coinvolte in queste mie azioni, che magari mi orientano verso un qualche cosa che poi mi porta a fare un fallimento a tutti gli effetti. E allora il passaggio per entrare bene nella seconda parte della prima parola qual è? Non avere quella capacità che non abbiamo in prima persona, ma avere l'umiltà, questo sì, e la fede di poterla chiedere a Dio, che è il vero Dio, colui che invece la vita te la dà, che in quel momento, quando sperimentiamo che veramente siamo succubi, schiavi di questo falso idolo, noi in qualche modo chiediamo, diciamo così, un aiuto forte. E questo qui me ne accorgo appunto perché sto in questo momento di dolore, di disorientamento totale, e qui chiaramente, e concludo, dobbiamo fare in quel momento, Dio è presente proprio in quel momento. Questa cosa qua sembra un po' ai più, quantomeno chi non è presente nella chiesa o chi non è in cammino di fede, sembra qualcosa di veramente lontano, cioè Dio sa come siamo fatti, sa nel dolore in cui stiamo, sa che siamo schiavi. Nel momento in cui proviamo veramente, come diciamo noi, tocchiamo il fondo, no? Per terra, arriviamo col sedere per terra, lì c'è Dio. E Dio è pronto a tenderti la mano. Il problema è che se noi siamo pronti a riceverla, questa mano tesa, e lì dobbiamo fare la scelta famosa che abbiamo sempre detto in queste catechesi: tolgo l'ipocrisia, voglio continuare a prendere gli anestetici, cioè non voglio accettare, in poche parole, questa relazione, ma me la risolvo io perché sono Dio di me stesso, oppure mi abbandono a questa mia nullità, a questa mia incapacità di poter uscirne da questo stato. E a quel punto devo semplicemente, come la relazione ci ha insegnato la Chiesa, con Dio noi dobbiamo avere la relazione di un figlio che dà la mano al papà, alla madre, al padre. Ecco, lì Dio ci prende, è il momento buono, e ci tira fuori da questa nostra condizione. E questo è fondamentale accettare, perché non c'è niente da capire, c'è da sperimentare. Il Dio falso noi lo sperimentiamo, perché tutte le volte che proviamo, facciamo una strada, fallimento, dolore, perché abbiamo il dolore? Perché l'abbiamo sperimentato. Ma il Dio vero, cioè ognuno di noi dovrebbe interrogarsi: quando è quel momento della mia vita che Dio si è presentato e io ho avuto paura di dargli la mano? Oppure, se si è presentato, io riconosco che in quel momento c'è un Dio vero, perché mi ha tolto da quella situazione dove io ero veramente nudo, non riuscivo a capire, a risolvere o a dare una soluzione, né per me né per chi mi stava intorno ai miei cari. Ascoltiamo adesso Don Pino.
Ecco, entriamo. Completiamo questa sera il primo comandamento. Abbiamo fatto tutto questo, quanti catechesi? 8 catechesi per completare questa prima parola, e lo ripeto sempre, non sono comandi, per Israele sono parole, non è un comando. Noi invece l'abbiamo vissuta al catechismo che abbiamo fatto ci è stato trasmesso questo del comando: deve obbedire. No, non si obbedisce a una persona che non conosci, non si può obbedire. Tu obbedisci a una persona che conosci, che ti ama, che ti vuole bene. Ecco perché conoscere Dio. Israele, quando abbiamo visto che il primo comandamento per Israele è: sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dall'Egitto. Questo è il primo comando. Per noi invece è un preambolo Per noi il primo comandamento, quello che stiamo ora completando, è: non avrai altri idoli di fronte a me. Questo è il primo comandamento, che ora lo completiamo questa sera, perché dove questa sera vi do, deve darci la risposta. Come si fa a uscire da un falso idolo? Per conoscere il Dio vero. Ecco, questo è. L'avete scoperto? Chi vuole rispondere? Qual è la per voi? Come fai a uscire? Avete visto gli elenchi, la levagna che abbiamo fatto l'altra volta, no? Abbiamo elencato quanti idoli abbiamo elencato, sia del mondo e sia gli idoli personali. La lavagna, non c'entravano più gli idoli che abbiamo fatto, vi ricordate? Ora, e poi si è conclusa con questa catechesi che faremo questa sera. Come si fa a uscire da questa falsa idolatria? Perché se all'idolo stiamo cercando la vita, ma non ti dà la vita, ma come si fa a uscire? Perché il problema è che sei schiavo, sei dipendente. Ecco le dipendenze che si parla oggi, no? Dipendenze che hanno i ragazzi, le dipendenze che hanno gli adulti, i giovani, così via. I bambini che hanno dipendenze, tutti abbiamo delle dipendenze, perché ognuno di noi, piccolo o grande, sta cercando la vita. Sta cercando. Dove ciucci la vita? Anche il bambino, quando piange, sta cercando il seno della madre per ciucciare. Poi ai ragazzi, dove stai ciucciando? Da adulti, dove stai ciucciando? Dove ciucci la vita? Ognuno di noi ha sempre bisogno di un seno dove poter, perché la vita non è nostra. Lo vediamo ogni giorno, che la vita io e te non ce la possiamo dare. Cerchiamo di essere signori della vita, padroni, ma basta niente, e vediamo la precarietà invece che ci abbiamo ogni giorno. Vediamo che la vita passa, non rimani eterno giovane, non rimani la malattia, la precarietà, le difficoltà che hai con la moglie, col marito, coi figli, con il lavoro, vedi che di fatto la vita ti scappa dalle mani. Non sei tu il padrone della vita, non sei tu che dai la storia, non sei tu che cambia, non sei tu che cambia la moglie, non sei tu che cambia il marito e i tuoi figli, non sei tu che cambi niente. E ogni giorno ti scontri con queste difficoltà nella vita, con queste paure che diceva oggi chi ci è stata ammessa. Bene, chi vuole rispondere? Si è trovato, si ha risposto in questo tempo facendo una riflessione. Avete trovato una sola? Come si fa a uscire dalle idolatrie? Una alla volta, non parlate tantissimo. Come si fa a uscire? Secondo te? Qual è la soluzione?
A mente quindi si riesce sulla vita, quindi a riconoscere a te stessa che c'è anche l'evidenza di una cosa. E quindi chiedere aiuto a lui e affidarsi a lui. Perché io nella mia vita ho un po' di mia. Meno di essere due attive, cioè, quando mi sono fidata a Dio, ho detto che lui
Vuoi dire qualcosa? Rita? No. Alza la voce, ti senti? Non si sente.
Ho detto che bisogna che ci affidiamo a lui, a Dio.
Questa è già una fede un po' adulta, eh? Affidarsi già. Il problema è l'idolatria, è che tu non ti affidi al vero Dio e stai cercando un Dio, ma è falso. Come facciamo a scoprirlo che è un Dio falso? Ecco, è qui il discorso. Ecco perché ci vuole, vi ho detto, un cammino per poter scoprire che ti stai facendo male. Il dolore. Ecco questo che abbiamo bisogno, per questo la scrittura, abbiamo bisogno, ecco, due figure importanti nella scrittura, che è il popolo di Israele e Abramo. Dio che fa ad Abramo? Per far capire l'idolatria che è nel suo cuore, esci dalla tua terra, esci dalle tue sicurezze, esci dalla tua terra e dalle tue sicurezze. Perché noi viviamo una vita da criceti. Sapete chi è il criceto? Quell'animale? Un animaletto piccolo che tutti ce l'hanno in casa. Vive una vita da criceti. Quattro cose. Vivi in una gabbia, c'ha la casettina nella gabbia, primo, poi ogni tanto esce e va alla ruota, tre, quattro giri, poi che fa? Ha bisogno di un po' d'acqua, perché si stanca, poi beve, un po' di acquetto, un po' di acquetto, poi che? Dopo un po' d'acquetto, poi che fa? Una nocciolina, non so, una noce, che gli danno? Un pistacchio, che gli danno? Un semetto, un semetto, gli danno un semetto, e poi che fa? Di nuovo, alla ruota, poi se è stanca, va a riposare, quattro cose. Queste sono le sicurezze, tu hai le sicurezze del criceto. A casa, andare a bere, mangiare a semente, e non avere problemi, non avere difficoltà, non avere un problema con tua moglie, con tuo figlio, con la salute. E t'attacca a queste quattro, questa del comfort, ma è una vita monotona, sempre la stessa vita. Un circolo vizioso, quattro cose, e se ti dico tocca queste quattro cose va a finire. Ma la vita del criceto è una gabbia. Tutto questo devi scoprire, che la tua vita è una gabbia e non stai uscendo fuori. Ecco, allora tu ti attacchi a queste sicurezze. Da dove nasce l'idolo? Ve lo ripeto di nuovo fino alla nausea: l'idolo nasce dalla insicurezza. Siccome la tua vita è insicura, perché ci sono difficoltà del matrimonio, precarietà del nostro corpo con le malattie, imprevisti che succedono, situazioni catastrofiche anche a me, che possono condizionare la tua vita, e tu cerchi in tutti i modi di garantirti tutto questo, assicurandoti la vita, seguendo, secondo te, quell'idolo che ti risolve la situazione. Ecco Abramo. Abramo aveva quell'idolo che pensava un figlio, ecco, se io raggiungo quel figlio, quella è la mia salvezza, quella è la mia terra, E Dio li deve sperimentare durante il cammino, così Israele cercava la libertà, la terra promessa, e Dio li deve sperimentare in un cammino di fede quanto è attaccato invece alle sue sicurezze. Così anche la tua vita. Hai bisogno di sperimentare, ecco, che è il battesimo. Ho invitato qui qualcuno per il battesimo. È il battesimo, è quello lì. Se no, la tua vita ritorna a fare la vita del criceto. Questa è la tua vita. Finché qualcuno, un giorno, l'acqua non te la darà più. A casetta non è più una sicurezza, e a ruota non gira. Sei inceppato. Quante persone così? È andata in tilt questo. Anche quella sicurezza che tu pretendi, anche la vita del criceto. Ecco allora come si fa, e dicevo, da queste sicurezze. Come si fa? Ecco, e lo vediamo nella seconda parte del comandamento. Il primo è così, il primo ve l'ho detto, e abbiamo invece il primo per noi cattolici è questo: non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque né sottoterra. Abbiamo visto, non ti prostrerai, perché l'idolo ti invita a prostrarti davanti a loro, non li servirai, l'idolo ti invita a servirli. Perché il Signore, quindi, vedete, la prima è l'idolo, l'immagine. Quella, se io ho la casa mia, ti fai l'immagine della casa, la casa stupenda, che immagini tu, se io vedo quella casa, lì sarò felice. Poi servirai a questo tuo progetto, lo servirai, incominci tutte le tue forze a costruirti la casa, il lavoro, a fare soldi per i soldi, e servirai, cioè tutta condiziona la tua vita e condizioni la vita di chi ti sta vicino, che devi comprare quella casa che ti sei fissato. Alla fine ti prostrerai, la adorerai, farai di tutto perché tu possa arrivare allo scopo. Ecco l'idolo, ti porterà a servire questo tuo progetto, questa ansia, che poi hai la casa e ti rendi conto che non è più la casa ciò che ti ha dato la vita. Anzi, hai pagato a brutto canto, ti hai fatto un mutuo, molte persone che non hanno sulle spalle per tutta la vita, sono andate il matrimonio, perché io mi ricordo un ragazzo, come tutti che si sposano, devono avere tutto sicuro, la casa, il lavoro, lo stipendio, le cose. Ma io gli dico al corso del matrimonio, ma voi volete tutto sicuro, ma tu lo sai che appena ti sposi fra un mese o un anno il tuo matrimonio può vacillare e vi potete separare? No! Perché per loro è assurdo. Ma infatti è vero, no? Mi sembra che voi conoscete persone qui in Italia. Non esistono separazioni. Esistono separazioni in Italia? No. Raramente c'è qualcuno che si separa. No. Mi sembra. Proprio. No. Vivono marito e moglie per tutta la vita. Infatti i matrimoni che facciamo qui, 25, 40 anni, 50 anni di matrimonio, non sappiamo dove farli più. È vero, no? Eh? No, questi matrimoni non si separano mai. Il matrimonio indissolubile, nessun tradimento. Eh? Tuo marito, no? Pensi, è vero. Mio marito guarda solo me, è vero. Eh? Eh? Quante donne. Mio marito guarda solo a me, solo a me, solo io la donna del suo cuore. È vero. Eh? Mia moglie guarda solo a me, non guarda altri uomini. È vero, no? È vero tutto questo. Sarebbe interessante se vi metto una cuffia e vi faccio vedere quello che dice la tua testolina, poi vediamo. Dove sta tutta questa cosa qui? Falso. Vedete come tutto c'è una falsità. Ma che stavo dicendo? Perché ho fatto questo? Ecco, un ragazzo che si voleva sposare, ma sei sicuro? Non è che gliel'ho detto, ma dopo un anno e mezzo, due anni, si sono separati. Non li ho tirati. E che non l'hanno messo in conto. Io posso testimoniare di tutti i matrimoni che ho celebrato a Roma, in Calabria e qua, coloro che hanno ascoltato una catechesi, obbedito a questa catechesi che ho fatto tutto qua e hanno iniziato un cammino di fede, i matrimoni reggono. I matrimoni reggono. E ce l'abbiamo qui nelle parrocchie. Abbiamo comunità, gruppi, movimenti che i matrimoni reggono con difficoltà, non che non ci sono difficoltà, non siamo come gli struzzi che si mettono la testa sotto la sabbia e tutto va bene, no, no, ci sono difficoltà, ci sono problemi, ce ne avranno problemi, però hanno un rapporto di fede con Dio che gli permette di stare insieme, non per le proprie forze, non sono bravi, non sono più perché bravi, ma hanno sperimentato Dio nella sua vita, è quello che devi sperimentare Dio nella tua vita. Se vuoi che il tuo matrimonio erogi, ma che tu ti sposi o che fai un battesimo e tu pensi che poi tuo figlio è immune davanti a quello perché ha fatto il battesimo, è che è una cosa magica, che anche il matrimonio è una cosa, un rito magico, non facciamo magia qua, non facciamo io. Quello poi, se tu vuoi vivere la tua vita, ti fai il matrimonio e pensi di andare a vivere una vita fuori, senza Dio più nella tua vita, senza Dio, poi se ti sei sposato perché ti ha fatta la suocera a testa così che ti dovevi sposare dentro chiesa e tua moglie, la tua ora futura moglie, ti ha detto sposiamoci, no, la mamma che la sente, e ti sei sposato per la mamma e poi hai vissuto la tua vita fuori, ma non sapevi che andavi incontro che tuo marito può trovare un al lavoro o tu poi ti puoi innamorare di qualcun altro, se non siamo precari, non lo sai che questo può succedere? Non lo sai? O tuo figlio, tua figlia, che pensa che con chi cresce? Con il bullismo che c'è a scuola? Con chi cresce? Con la situazione che si trova con i compagni? Come fa a reggere la vita di un bambino? Sapete che ormai stanno dando il bonus bambini, psicologico, lo Stato. Perché ci sono tanti bambini dislessici. Da dove deriva questo? Che cosa sta succedendo a questi ragazzi? Che cosa sta avvenendo? E tu non li capisci, non capisci il problema che loro hanno, che stanno soffrendo questa pandemia anche, che l'ha chiusi dentro. Hanno visto loro la morte, hanno visto come si soffre, la mancanza di un nonno che è morto nella loro casa. Chi glielo dice a questi qua? Chi lo dice? O li metti in una campana di vetro? Ecco allora, per questo abbiamo bisogno, ecco, che qualcuno ci aiuti. Ecco, questo voleva tutto sicuro, ma non era sicuro il suo amore. Noi siamo tutti sicuri. Tutte sicurezze vogliamo. Ma siamo così precari. Non sono esempi, ma possiamo fare tantissimi esempi. Ti puoi sposare. Quante donne e uomini rimangono vedove da giovani, si può dire? Può succedere. Volevi tutto sicuro? Ma il tuo matrimonio non è sicuro, perché la vita non è sicura. Anche la casa. Avete visto, basta un terremoto, non è sicuro. Quanto abbiamo visto piangere in televisione? Tutta una vita per farmi questa casa. In 5 minuti non c'è rimasto più niente. Piangere, non ho più niente. Azzerato. Qui è a 2 passi, in Toscana. E qui a Civitavecchia, un mese fa, mi sembra, se continuava a piovere, non c'eravamo nemmeno noi, stavamo a mare. Già via Don Milani si era portato via mezza strada, a San Gordiano non si poteva passare, e bastava niente, basta niente. E tutto è precario. tutte cose peccate. Ecco, mo vi leggo come si fa a uscire dall'idolatria. Seconda parte del secondo comandamento e concludiamo il primo, del primo comandamento, e lo concludiamo. Perché non li servirai, abbiamo detto, perché io, il Signore tuo Dio, è un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza, alla quarta generazione, ma per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Parola di Dio. Avete capito sta soluzione? Allora, se l'avete capito, a posto. Andiamo a casa. Questa è la soluzione. Perché io sono un Dio geloso, che punisce la colpa nella terza e quarta generazione, ma la dà e la dimostra a mille generazioni. Chi osserva le mie parole. Semplice, no? Che soluzione, eh? Un Dio geloso, ma che è siculo. È siculo. Che è un Dio geloso. Che è? Come conosciamo la gelosia noi? La gelosia noi com'è? Com'è la gelosia? Quando una persona è gelosa, perché è gelosa? Perché non ha fiducia, no? Non si fida di quella persona, non si fida dell'altro, è geloso, che poi può diventare patologico. Infatti tante cose poi si passa con lo stalking, a seguirla, a farla, alcuni sono terribilmente ossessionati, chi ti ha chiamato e chi non ti ha chiamato, e chi è questo qui, e chi non è questo messaggio, e chi dove stai, e dove non stai, diventa un'ossessione. La gelosia. La gelosia diventa una cosa terribile se è patologica. E Dio dice sono un Dio, è così Dio con noi? Che gelosia parla qua? Che gelosia è? Che gelosia hai tu? Perché per il Signore che significa? Io ringrazio Dio che Lui è geloso di me. Guai se non fosse geloso. Perché c'è una gelosia che è questa patologica che non è la gelosia di Dio. Perché significa, ecco, Dio è geloso. E io spero che anche tu sia geloso di tua moglie, geloso di tuo marito, ma non in questo senso patologico, quasi ossessivo, quasi perché non hai fiducia. No, no, no. Ma per quello che ti dicevo prima, perché il tuo matrimonio è talmente precario e sei geloso che tuo marito può guardare un'altra donna, oppure no? Allora lo difendi, lo vai a visitare. Se tu capisci bene che il tuo matrimonio è precario, io faccio il paradigma del matrimonio, ma questo possiamo farlo in tutto. So che mia moglie mi può tradire, il suo cuore può innamorarsi di un altro, la devo difendere, la visito, mi faccio presente a lei. Ecco la gelosia di Dio. Dio si fa presente, Dio va a visitare il suo popolo. Quindi la gelosia di Dio è visitare, farsi presente all'altro, farsi presente alla tua vita. Perché Dio si fa presente? Perché Dio ti va a visitare? Perché non vuole che tu passi la tua vita ad adorare altri idoli stranieri e non il vero Dio che ti dà la vita. Ti va a visitare. Tua moglie, io vi ho detto, può essere il tradimento, ma quando tu vedi che tuo marito si sta perdendo la testa qua a Roma e non pensa più a casa, sei geloso un pochettino, oh, va alla bisogna, ma dove stai andando? Ma che stai facendo? Ma non vedo il matrimonio come sta andando? E tu? A Roma, a magica Roma. Oh, guarda tuo figlio che stiamo guardando, guarda tua figlia, guarda il nostro matrimonio. E tu? A Roma. Io mi ricordo un film che ho visto, non so se l'avete visto pure voi, di Verdone. Fulvio.
Furio.
Furio. Lo conoscete Furio, no? Oh, tutto ragionato. Partiamo da qui, andiamo. Partiamo. A moglie, sì, amo, tu. Lui, via, guarda, amore. Allora, mettiamoci tutti in macchina. Allora, noi arriviamo tutto razionale, tutto perfetto, tutto dove vincite. Mi raccomando, noi ci fermiamo lì, andiamo a fare benzina. Appena avremo benzina, 5 minuti andiamo di là, 5 minuti, guarda. Allora, si ferma, tutto quanto. Perché noi dobbiamo arrivare puntuali, preciso, razionale, preciso, programmato, tutta la cartina, tutta la piantina che ci aveva, tutta l'autostrada che ci aveva, tutto pianificato. Ci sono questi uomini, tutto che pianificano, razionali, come deve andare, tutto quanto. Ma non aveva capito che la moglie non voleva quello. La moglie voleva un uomo, magari disordinato, ma che la amava, non un programmatore, un razionale, uno precisino. La moglie non voleva quello, voleva pure un disordinato, uno che magari manca portava, dopo 3 giorni arrivava a destinazione, però aveva bisogno di un uomo che le voleva bene. E quello alla prima distributore, il film mi sembra, no? Non torna più. È fuggito, no? Ecco, non fate la fine di Furio. Questo è la fine di Furio, potete fare sia a livello maschile che a livello femminile. Quando non ti accorgi più dell'altro, allora lì essere geloso, e non quando poi ti capita la tegola sulla testa, ti è capitata. Ma dove stavi prima? Questo profondamente. Quando Adamo, sapete, dice la scrittura, quando il demonio, il serpente, parla con Eva, dicono i rabbini, Abramo dove stava? Lì doveva essere geloso. Non la poteva lasciare sola. Quante volte tu hai lasciato solo tuo marito, tua moglie, tua moglie? Quante volte? Ah, io vado a farmi il weekend con le amiche e tu lasci solo tuo marito una settimana a Roma? Così? Sono sicuro che lui guarderà a sera, si leggerà tutti i cartoni animati, no? Si guarderà Quark, no? Hai talmente fiducia tu di tuo marito, ti guarderà Quark, nessun problema, sei sicuro? Hai così? Dove lo lasci? Adamo ed Eva, dici che Adamo ha lasciato solo la moglie. E nel pensiero, sapete, il demonio è il pensiero che dialoga con te. Qual è il pensiero? Che ti senti abbandonata, non ti senti amata. Vedi? Il demonio ti dice, il tuo pensiero, vedi? Mio marito lascia solo, va adesso la partita, va con gli amici, il lavoro, quando vengo qui, sì, mi porta a casa, io ti faccio la spesa, ti faccio questo, ti porto questo. Ho capito, ma io non voglio un assistente sociale. Io voglio uno che mi ami. Ecco, Dio è geloso. Per questo, se ti visita Dio, infatti quando ha visitato la torre di Babele, Dio ha visitato il suo popolo. Lo ha visitato, ecco il mio popolo che ha visitato, e anche la Vergine Maria ha visitato e redento il suo popolo. Allora la visita di Dio è che il tuo cuore non si appesantisca, chi c'è stato oggi a messa, non si appesantisca in dissipatezza. Ecco allora, marito e moglie, la vigilanza, se tu capisci questo, non la gelosia possessiva, la gelosia patologica, che quella non ti porta a niente, quella è malattia. Quella è una tua insicurezza che ti porti dentro, ma quella gelosia che sai che è l'aiuto verso tua moglie, verso tuo marito, anche verso i tuoi figli, io sto parlando di questo, ma anche verso la mia vita. Come ci aiutiamo col vescovo, il vescovo, perché ci chiamiamo anche i sacerdoti, ci aiutiamo anche la comunità cristiana che stiamo qui, ci aiutiamo l'uno con l'altro, un cammino, ecco perché il cammino di fede, voi pensate che di me sanno tutto, e io so tutto di loro, ma ci aiutiamo insieme, e quasi se non fossero gelosi, ma che stai facendo, dove stai andando, che fai, che non fai, ci aiutiamo a vicenda, ecco i fratelli, guardate come si amano, guardate come si aiutano, abbiamo bisogno di questo sostegno, di essere gelosi uno con l'altro. Ma che stai facendo? Perché non vieni più? Che ti sta succedendo nella vita? Questo è la gelosia di Dio. Questa è la gelosia che devi avere verso il fratello e la sorella. Questa è la gelosia, perché lo puoi perdere. Puoi perdere l'altro. Quando Dio ha visto che aveva perso Adamo e Eva, non è un grido ammonitorio, accusativo. Disgraziato, che stai facendo? Dove sei, Adamo? Dove sei, Eva? Che hai fatto? Noi lo interpretiamo così, non è accusativo, non è un come un dittatore che hai fatto, mi hai tradito, ecco, no, è il grido di un padre che ha perso suo figlio. Questo è il grido, questo, e spero che tu possa capire questo. Io mi ricordo a Roma, in una parrocchia, ma in tante case è successo, anche in tante città, tante, quando fanno soprattutto delle feste, una coppia è venuta in parrocchia a trovare, avevamo la festa a Roma, e in questa festa ha portato la piccoletta, piccola, vabbè, ma tante volte al mare pure è successo, tanto penso che mi è capitato. A un certo punto parlavano con noi, c'erano delle giostrette lì in parrocchia, e parlavamo, c'erano tutte. A un certo punto i genitori parlavano con me e con altri, la bambina va insieme a altre, sparisce la bambina, non ce l'hanno più vicina. Non ce l'hanno più vicina. Mezz'ora per trovarla, ma quella mezz'ora, sapete quanti anni di vita hanno perso? Quella se ti è capitata a te, quella mezz'ora per trovarla, gridavano. Questo è il grido di Dio, per me e per te. Questa è la gelosia di Dio che ci può perdere. E poi continua dicendo, ma punisce, ecco qui, ma punisci, terza e quarta, ma usa misericordia per mille generazioni. No, questo, terza e quarta, è per dire, indicare un poco. Perché? In quella situazione, in quello volendo dire, quando dai il cuore, per Israele è un linguaggio per indicare che c'è un tempo di sofferenza. Non sta indicando la punizione di Dio, ma sta indicando la sofferenza che ha provocato quella idolatria, quell'attaccamento a quella cosa, quella dipendenza ha provocato un tempo di sofferenza. Chi è attaccato all'alcol? Avete visto un alcolista? Avete visto uno che gioca? Sono patologie, questo posso diventare. Uno che si droga, sono terribili, una violenza enorme. Ed è terza, quarta, perché dice terza e quarta generazione? Perché chi si alcolizza sta facendo soffrire tutti quelli che, le sue generazioni che gli stanno attorno. Chi gioca sta facendo soffrire chi gli sta attorno. Chi ha attaccato un bambino, chi ha attaccato al cellulare, sta facendo soffrire tutto attorno. L'altra volta chiamavamo i comori, no? i chicomori, questi ragazzi, o può essere pure grandi, che ormai non escono dalla stanza. L'altra volta un sacerdote parlava, ha conosciuto un ragazzo 5 anni che è chiuso nella stanza. I genitori li portano sulla porta d'entrata della sua camera, bussano e gli portano da mangiare. Lui non esce più di casa, 5 anni. Dipendente dai social. È una malattia. Ecco, per non arrivare a quello, terza e quarta generazione. È una sofferenza per la famiglia, sofferenza per gli altri, sofferenza per i fratelli, per i fratelli. Terza e quarta, ecco. L'idolatria porta una sofferenza per te e per le altre generazioni. Quindi taglia. Può essere piccola la dipendenza o no, ma siamo tutti dipendenti. Qualche cosa noi dipendiamo. Non a livello patologico, io sto facendo degli estremi per capire la patologia, la dipendenza, la sofferenza che porta nell'uomo. Una persona drogata non sta bene, è inutile, sta gridando. Un alcolizzato non sta bene, uno che è dipendente non sta bene, uno che gioca non sta rovinando la sua vita, non sta bene, sta gridando, ma non può uscirne fuori. Soltanto il dolore, ecco il dolore in questo senso, è un aiuto all'uomo, quando il dolore. Ecco qui il figlio prodigo. Il figlio prodigo, quando capisce? Quando ha sperimentato il dolore. Nemmeno il cibo dei porci poteva mangiare. Il padre lo lascia libero. Ma il cibo dei porci non lo poteva mangiare. Ha sofferto. E il dolore. Ha gridato. È ritornato in sé, perché prima dove stava? Così anche la nostra vita. Ecco, ritornare in sé. Allora il dolore, la sofferenza che ci porta all'idolo, che porta la prostrazione a quell'idolo, a quel falso dei. Dio ci porta a gridare, gridare. Ho gridato al Signore e il Signore mi ha ascoltato. Ha dato ascolto al mio grido. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Vedete com'è profondo. Tutti i salmi hanno questo grido, gridare al Signore, che il mio cuore non va in cerca di cose grandi, che non sono superiori alle mie forze. Tutti i salmi, se guardate in questa linea, sono stupendi. Sono questo grido di Dio, sii geloso con me, Signore, grido, grido, guarda, sii geloso con me, vieni a visitarmi, vieni, non mi lasciare che il mio cuore serva altri idoli, serva altri dei. Perché il mio cuore, ecco come dice, e provami al cuocciolo, perché tu sai che non c'è malizia in te, provaci, ma io al risveglio mi sazierò del tuo volto, Signore, al risveglio, se ne saziano, e quando il salmista capisce che con Dio lo sta saziando, dice, se ne saziano anche gli altri figli, e i loro figli, ne avanzano per orbare, ma io al risveglio, mi voglio saziare di te, oh Signore, del tuo volto, Signore, il tuo volto io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ecco, l'uomo che ha bisogno di questo grido. Ecco, allora, per questo, e usa misericordia, pieno, 1000 generazioni per dire tantissimo. Nel linguaggio ebraico, quindi poco, terza e quarta generazione significa poco, è un tempo che il Signore, e che di sofferenza che ci provoca quell'ido. E poi, per uscirne fuori, e quando ne esci fuori per 1000 generazioni hai incontrato la salvezza, hai incontrato la gioia, che è quello che canta la Vergine Maria, grandi cose ha fatto in me, è grande, grande è il suo amore. Ecco, siamo nel tempo della Vergine Maria, spero che anche noi, ecco, che il Signore è geloso di te, spero che se sei qui stasera sono sicuro che Dio con te è stato geloso e ti ha fatto, anche se ha passato un momento di dolore, di sofferenza, poco, 3-4 generazioni, ma ora Signore ti vuole usare misericordia per 1000 generazioni. Preghiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Bene, sono noi per quest'anno.
Concludiamo qui le catechesi perché l'8 dicembre è il giorno del...